alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Nona puntata.
Mentre galleggio sull'acqua, provo a comporre una poesia in lode di Dozaimon. La pioggia cadendo ti aspergerà, la bruma calando ti raffredderà, sotto la terra nell'oscurità sarai, ma fluttuando sulle onde, sprofondando nelle onde, dall'acqua di primavera, dolore non avrai. Mentre la recito a bassa voce, rimanendo placidamente a galleggiare, odo un'indistinta melodia di shamisen. Come artista mi vergogno di confessare che le mie cognizioni circa questo strumento sono alquanto confuse. Non ricordo di aver mai notato alcuna differenza, neppure se la seconda corda era troppo tesa e la terza troppo allentata. Ma in una quieta notte di primavera, ancor più ingentilita dalla pioggia, in una vasca d'acqua termale di un villaggio montano, mentre persino l'anima sembra fluttuare sulla primaverile acqua sorgiva, ascoltare oziosamente un lontano shamisen è un'estrema delizia. Com'è naturale, data la lontananza, non riconosco nella canzone né la melodia, e in questo c'è una certa eleganza. A giudicare dalla pacatezza del tono, si direbbe uno di quegli shamisen dal grosso manico con cui i suonatori ciechi di Kyoto e di Osaka accompagnano le loro canzoni. Quando ero bambino, davanti a casa mia c'era un negozio di sake chiamato Yorozuya, in cui viveva una ragazzina di nome Okura. Nelle tranquille giornate di primavera, dopo mezzogiorno, si esercitava sempre nelle lunghe canzoni. Appena incominciava i suoi esercizi, io uscivo in giardino. A oriente della camera degli ospiti c'erano tre pini, davanti ai quali si stendeva un campo di 10 tsubo coltivato a tè. Erano grossi pini, con fusti del diametro di uno shaku, e la loro caratteristica era di formare un particolare elegante, proprio perché tutti e tre vicini. Il mio animo di bambino provava una sensazione piacevole quando li contemplavo. Sotto i pini, su una pietra rossa di cui non ricordo il nome, c'era una lanterna di ferro rugginosa e annerita che, per quanto la guardassi, mi sembrava sempre un ottuso e ostinato vecchio rigidamente seduto. Mi piaceva molto fissare quella lanterna. Davanti ad essa e dietro, oltre un terreno densamente coperto di muschio, sconosciute erbe primaverili diffondevano solitarie il loro profumo e solitarie gioivano, ignare del vento di questo fluttuante, effimero mondo. Trovato tra le erbe lo spazio sufficiente a infilare le ginocchia, vi restavo accovacciato per lungo tempo. Era una delle mie abitudini di allora, guardare quella lanterna sotto i tre pini, aspirare la fragranza delle erbe e ascoltare da lontano le lunghe canzoni di Okura. Era a quel tempo un mio impegno quotidiano. Forse adesso Okura ha già superato l'epoca della rossa seta nei capelli. Probabilmente se ne sta al bancone a mostrare un viso sciupato dalla vita domestica. Andrà d'accordo con il marito? Torneranno tutti gli anni le rondini e agiteranno trafelate i becchi pieni di fango? Non riesco a separare dalla mia fantasia l'aroma del sakè dalle rondini. Forse i tre pini sono ancora là con la loro armoniosa sagoma. La lanterna di ferro si sarà certamente spezzata. Le erbe primaverili ricorderanno ancora chi stava accucciato in mezzo a loro. Come potrebbero riconoscermi se persino allora non ci siamo mai rivolti la parola? Non penso che ricorderanno neppure la voce di Okura che cantava «La veste da viaggio è una tonaca di canapa». Il suono dello shamisen rivela ai miei occhi un inatteso panorama e io mi ritrovo davanti a un leggiadro passato. Mi sono ormai trasformato nell'innocente bambino di 20 anni fa, quando all'improvviso la porta della sala dei bagni si schiude silenziosamente. Deve essere entrato qualcuno, penso, e continuando a galleggiare volgo appena lo sguardo verso l'entrata. Ho la testa appoggiata al bordo più lontano dalla soglia e i gradini che scendono nella vasca appaiono obliquamente ai miei occhi da una distanza di 2 jo. Alzo lo sguardo, ma nelle mie pupille non si riflette ancora niente. Per qualche minuto si ode solo il gocciolio della pioggia che cade da ogni lato del tetto. Lo shamisen tace, non so da quanto tempo. Finalmente sugli scalini appare una figura. Solo una piccola lampada pende dal soffitto a illuminare la vasta sala dei bagni. A questa distanza, anche se niente mi offuscasse la vista, sarebbe difficile distinguere vividamente persone e cose. Ancor più stasera che il vapore della vasca trattenuto dalla densa pioggia non sa come sfuggire all'esterno della sala, mi è impossibile capire a chi appartenga la sagoma che se ne sta dritta davanti a me. Finché non avrà sceso un gradino o due, non riceverà in pieno la luce della lampada, non saprò se è un uomo o se è una donna e non potrò rivolgerle la parola. La nera figura scende d'un gradino. I suoi movimenti sono così silenziosi che la pietra sotto di lei sembra morbida come velluto. Se dovessi giudicare dal silenzio, direi che non si muove. Incomincia a profilarsi una forma più distinta. Sono un pittore e ho uno spirito d'osservazione piuttosto sensibile alle strutture degli esseri umani. Appena quell'indefinibile forma è scesa di un gradino, ho intuito di trovarmi solo con una donna. Si sarà accorta di me oppure no? Mi domando. E intanto, mentre continuo a galleggiare, la donna appare subito senza reticenze davanti a me. Vedo una calda, rosea nube di vapore che trabocca in ogni angolo della sala e che racchiude in una tenue e diffusa luminosità una figura di donna alta e slanciata, con neri capelli fluenti come una nuvola, e dimentico dell'educazione, dell'etichetta, delle usanze, dileguate dalla mia mente come per incanto, penso solo e con intensità di aver trovato un bel soggetto per la mia pittura. Fatta eccezione per la scultura dell'antica Grecia, nei nudi che i pittori della Francia moderna considerano di importanza vitale, ho sempre notato la nitida traccia di un tentativo di rappresentare fino ai limiti estremi una bellezza corporea persino troppo palese. E fino a ora mi ha tormentato la sensazione che vi sia in essi un imprecisabile difetto di eleganza. Prima d'oggi non sono mai riuscito, con mio grande rincrescimento, a trovare una risposta al perché quei nudi mi sembrassero così volgari. Vestire un corpo equivale a nasconderne la bellezza, ma senza veli sembrerebbe triviale. I nudi della pittura moderna non aggiungono alcun artificio alla volgarità dell'ostentazione. Sembra che a quei pittori non basti rappresentare semplicemente un corpo spogliato, si ostinano a imporre il nudo nel mondo della gente vestita. Gli artisti dimenticano ciò che è normale negli uomini, pur essendo anch'essi tali, e tentano di attribuire tutti i valori al nudo. Potrebbero accontentarsi di esprimere con discrezione il senso della nudità, invece vi si accaniscono. Quando la tecnica giunge a questi estremi, si commette la viltà di costringere con la violenza lo spettatore. Di solito, se si tenta affannosamente di rendere la bellezza ancor più attraente, si ottiene al contrario il risultato di sminuirla. Come dice il proverbio, completare è diminuire. La spontaneità e l'innocenza dimostrano la serenità dell'animo, condizione indispensabile sia nella pittura sia nella poesia o nella prosa. Uno dei più grandi sacrilegi dell'età moderna è l'aver permesso che il cosiddetto progresso spronasse vanamente gli artisti e li vincolasse a dispersivi e penosi impegni. I dipinti di nudo ne sono un buon esempio. Nelle città esistono le geishe. La loro attività consiste nel vendere le proprie grazie e nell'adulare gli uomini. Quando sono in presenza di un cliente, non sanno mostrare alcuna espressione all'infuori dell'ansia di intuire come il loro aspetto appaia agli occhi altrui. I cataloghi del salon che sfoglio anno dopo anno abbondano di bellezze nude simili a geishe. Non solo non riescono a dimenticare neppure per un istante la loro nudità, ma tentano di ostentarla al pubblico servendosi di ogni loro muscolo. Nella figura squisita che mi è comparsa innanzi non c'è neppure un pulviscolo di questa polvere fastidiosa agli occhi. Di solito, quando una persona si spoglia, ripiomba immediatamente nel mondo umano. Lei invece possiede una sua particolare naturalezza, come se evocata tra le nuvole in forma divina, non conoscesse vesti da indossare e maniche da agitare. Il vapore che riempie la sala scaturisce di continuo, senza sosta. In un ambiente trasformato, in un mondo d'arcobaleno, dal denso, oscillante vapore che vela e diffonde la tenue luce della notte primaverile, una bianca figura, sfumando la vaga oscurità dei capelli, appare sempre più in rilievo dal fondo della nuvola. Voglio contemplare le sue forme. Dal collo partono due linee sinuose che, dopo essersi curvate leggermente all'interno, scivolano sulle spalle e, dopo una morbida curva, fluiscono sulle braccia per dividersi infine nelle cinque dita. L'onda si ritrae più volte sotto i due tondi seni sospesi nell'acqua, per poi risollevarsi con calma e mostrare tranquillamente la lieve pienezza del ventre. La linea tesa sparisce in un avvallamento, poi si divide e si curva un poco per mantenere l'equilibrio. All'altezza delle ginocchia diventa dritta e affusolata e, giunta alla sinuosità del calcagno, nasconde il suo intrico sotto la pianta del piede. Non c'è al mondo una simile complessità e neppure un'unità paragonabile alla sua. È impossibile trovare una forma così naturale, morbida, arrendevole, facile. La sua figura non mi viene ostentata con l'impudenza dei soliti nudi, si limita a lasciar trasparire segretamente una parte della sua bellezza in una misteriosa aura in cui tutto si trasforma in una specie di incantesimo, come bastano pochi punti in una macchia sfumata d'inchiostro per rappresentare delle scaglie e far rimbalzare nella nostra immaginazione dalla carta e dal pennello il fantasma di un drago con le corna, così quella forma possiede l'atmosfera, la dolcezza e l'oscurità di una vera espressione artistica. Se è vero che un drago, le cui 36 scaglie siano state minuziosamente tratteggiate a sei, può apparire ridicolo così finché non si distingue nitidamente la carne nuda. Intorno a essa aleggia una sensazione di sacralità. Quando questa forma si accorge di me, mi guarda esitando, come Koga fuggita dalla capitale degli alberi di Katsura, dal mondo della luna, circondata dall'arcobaleno che l'insegue. La forma si solleva poco a poco, bianca, sulla superficie dell'acqua. Ancora un passo e la creatura lunare, ahimè, potrebbe ricadere nel mondo della volgarità. In quell'attimo i neri capelli dai verdi riflessi ondeggiano da un lato, come la coda di una gigantesca tartaruga sacra che nuoti fendendo le onde. La bianca figura attraversa le volute di vapore e sale agilmente sul gradino. L'acuta risata della donna riecheggia nel corridoio, allontanandosi sempre di più dalla silenziosa sala dei bagni. Lo sbalordimento mi costringe ad assaggiare mio malgrado l'acqua della vasca. Rimango immobile mentre un'onda di stupore mi lambisce il petto. L'acqua termale oltrepassa i bordi con uno sciacquio sommesso. Mi viene offerto un tè. L'altro ospite è un bonzo, l'abate di Kankaiji, di nome Daitetsu. C'è anche un laico, un giovane di 24 o 25 anni. Per raggiungere la camera dell'anziano padrone della locanda ho percorso fino in fondo a destra il mio corridoio e poi ho girato a sinistra. La stanza, divisa da un grande tavolo di legno di sandalo posto al centro, è più angusta di quanto mi immaginassi. Deve essere di circa 6 tatami. Mi viene indicato il posto in cui sedermi. Invece di un cuscino è steso un tappeto, naturalmente cinese. Il centro è diviso in esagoni con figure di strane case e salici. Tutto intorno allo sfondo è color indaco, con una sfumatura quasi della tinta dell'acciaio, e ai quattro angoli dei cerchi marroni si perdono tra gli arabeschi. È dubbio che in Cina si usasse stenderlo nel soggiorno, ma è molto interessante vederlo così, in funzione di cuscino. Come le tele indiane, i tappeti persiani da parete hanno più valore quando v'è in essi una certa semplicità. Così anche questo tappeto floreale cinese è elegante proprio per l'assenza di una esagerata ricerca di perfezione. Non solo i tappeti, tutti gli oggetti cinesi sono improntati a tale semplicità. In un primo momento sembrano opera di gente che appartiene a una razza ottusa e apatica, ma più li si osserva e più ci si innamora. È questo il loro pregio. In Giappone si creano oggetti artistici con cura esasperata dei particolari. In Occidente le opere d'arte sono grandiose, esasperate nei particolari, pervase da un'inestinguibile impronta di materialità. Così, meditando, mi inginocchio sul tappeto che è occupato per metà dal giovane seduto accanto a me. L'abate si siede su una pelle di tigre, la cui coda si allunga oltre le mie ginocchia e la testa si stende sotto le natiche del vecchio. L'anziano padrone di casa, completamente calvo, ha le guance e il mento invasi da una barba candida come se vi si fossero trapiantati i capelli perduti, dispone gentilmente le tazze da tè dal piccolo vassoio sul tavolo. Ho pensato di offrirle un tè dopo tanto tempo, perché ho un ospite, dice rivolto al Bonzo. Grazie per l'invito. Pensavo proprio di farne visita, è tanto tempo che non ci vediamo. Il Bonzo è vicino alla sessantina, ha un viso che assomiglia alla faccia tonda di un daruma, schizzato con pochi nervosi tratti di pennello in stile Sosho. Deve essere un amico intimo del vecchio. È questo signore il suo ospite? Il vecchio annuisce, versando da una teiera vermiglia poche gocce di ghiocuro verde ambrato che colano in fondo alla tazza. Un fresco aroma mi penetra nelle narici. Si sentirà triste solo com'è in questa campagna, dice l'abate, rivolgendomi subito la parola. Gli rispondo evasivamente. Mentirei se affermassi di essere triste, e se rispondessi che non lo sono, dovrei aggiungere una lunga spiegazione. Ma no, abate, questo signore è venuto per dipingere. È persino troppo occupato. Ah sì? Molto bene. La sua è una pittura della scuola meridionale? No, rispondo. È inutile che gli spieghi che dipingo nello stile occidentale. L'abate non capirebbe. No, si tratta della solita pittura occidentale, commenta il vecchio, assolvendo ai suoi doveri di anfitrione. Pittura occidentale? Allora è lo stesso genere di Kiyuichi. L'altro giorno ho visto un suo dipinto. Era molto bello. No, è mediocre, interviene per la prima volta il giovane. Quando l'hai mostrato all'abate? Domanda il vecchio al giovane. Sia dal linguaggio che dall'atteggiamento arguisco che sono parenti. No, non gliel'ho mostrato. L'abate mi ha semplicemente scoperto mentre dipingevo dal vero sulla riva dello stagno dello specchio. Ah, è così? Su, ho versato il tè, bevete, dice il vecchio, ponendo una tazza davanti a ognuno di noi. La tazza è molto grande, ma ci sono solo poche gocce di tè. Su uno sfondo grigio è dipinto qualcosa con pennellate di intenso cinabro e di tenue giallo, ma non si capisce se sia una figura, un motivo ornamentale, una maschera di diavolo o che altro. È di Mokubei, spiega semplicemente il vecchio. È interessante, la lodo anch'io con semplicità. Ci sono molte imitazioni di Mokubei, ma guardi la tazza capovolta. C'è la firma, mi spiega. La prendo in mano e la guardo alla luce degli shoji, su cui si proietta dolcemente l'ombra di una haran in vaso. Osservo la tazza chinando la testa e vedo il piccolo ideogramma Moku. Non mi sembra che per apprezzare un oggetto d'arte sia così importante identificarlo, ma evidentemente gli appassionati si preoccupano molto della firma. Prima di deporre la tazza la porto alla bocca. Per chi ha tempo a disposizione è una delizia sorbire goccia a goccia, gustandola con la punta della lingua, questa densa rugiada consistente e dolce dalla temperatura perfetta. Di solito la gente pensa di dover bere il tè, ma è un errore. Si lasciano scivolare alcune gocce sulla punta della lingua. Il puro liquido si disperde nelle quattro direzioni, non rimane quasi nulla da trangugiare. È sufficiente che il suo fragrante aroma penetri dalla gola allo stomaco. Sarebbe volgare tenerlo in bocca in modo che lambisca i denti. La semplice acqua è troppo leggera. Il ghiocuro, per la sua densità, esula dai limiti dell'acqua dolce, ma non è neppure così pesante da affaticare il mento. È una bevanda meravigliosa. A chi si lamenta che causa insonnia, vorrei raccomandare di continuare a gustare il tè anche a costo di non dormire.
Marco Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.